Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le prove. Strano questa radio, come si chiama non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.
La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Eustachio! Radio Eustachio! Radio Eustachio!
Coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.
Thank you. Tamam bence lövrüm için su klasik kafe gaotin do su ugu partu. Frutto di mare, l'ospio, le cosplos, le canestrelle, le canestrelle, le cozzangiagme, le canestrelle. E poi fritto, il saghit e la gita, fritto, la frutta di mare, fritto, la ragù, il nuce bianco e cosplos. Poi, pesce rostito, caso, laureato. Sono laureata, e vedi?
Vecchiette, tagliatella, quadrucci, cartellate pronte. L'ottorrone.
Ottorrone.
No, l'ottorrone si dice. Le castagnelle, gli occhi di Santa Lucia e i tavalli Monica e Vainiglia. E va a posto.
Buonasera. Ciao.
Ciao a tutti e ciao a tutte.
Dato che non abbiamo un cazzo da fare, abbiamo deciso di venire qua a delirare un po' su argomenti vari. Così, in freestyle.
E visto che era tre mesi quasi che non tornavamo a girare tra i fornelli della cucina di Radio Stacchio, oggi c'è freschino e non avevamo nulla da fare, fortunatamente.
C'è comunque troppo caldo per accendere i fornelli, direi.
Esatto, quindi oggi parliamo di una cosa fresca.
Esatto, siamo reduci da un paio di 2, 3, 4 giorni di intemperie che comunque hanno portato fresco, sì, però hanno fatto anche danni, esatto. Ha fatto un bel macello in questi giorni.
Se qualcuno ha un orto a casa lo sa bene.
Ha tutta la nostra solidarietà.
Esatto. Un'area di bassa pressione di origine atlantica ha attraversato l'Europa in questi giorni, continuando a portare questa instabilità, soprattutto sul nord Italia, tanto che in Veneto e Lombardia in questi giorni c'è l'allerta arancione. Vabbè, ma l'avrete sentito sicuro, perché in Veneto, soprattutto quando si parla di grandine, molte persone si intristiscono proprio perché porta danni e alle colture. Lo sappiamo, siamo una regione, insomma la pianura padana in generale, una regione dove si concentra per lo più queste vaste colture, e in queste occasioni i contadini insomma devono avere a che fare con una queste varie problematiche, ma è una storia questa vecchia, insomma non è nulla di nuovo e continuerà a essere così. Discorso che sembra che sarà sempre peggio, e ormai da un po' che si parla di tropicalizzazione climatica e quindi questi cambiamenti molto repentini, più volte in una giornata, c'è il sole, ti svegli, c'è il sole, poi piove, poi grandina, poi c'è il sole, poi i temporali.
Eh sì, continuano comunque a chiamarlo maltempo sui giornali e su tutti, insomma, i notiziari, però ci illudono abbastanza del fatto che, insomma, non è un maltempo normale, non è una cosa così che piove da un giorno all'altro, si passa da siccità estreme a grandini devastanti.
È di poco fa comunque la situazione quella dell'Emilia,
Ah sì.
insomma, che sembra ormai già dimenticata, ma insomma fa parte tutto dello stesso discorso alla fine. Abbiamo avuto l'occasione anche noi come cucina di andare appunto in quei territori colpiti dalle alluvioni. Siamo stati sul primo Appennino tosco-emiliano, in questo paese che si chiama Vado, dove appunto l'alluvione ha colpito le zone, diciamo, collinari, provocando molte frane. E in questo posto siamo stati, il Castello Pirata di Vado, conosciuto anche come, e era proprio in quella zona dove ci sono stati molti smossamenti. E quindi, insomma, abbiamo visto con i nostri occhi quello che chiamano maltempo può fare, ma in realtà è un problema che è molto spesso legato alla gestione dei territori e delle risorse che vanno sempre a discapito della cementificazione, dell'industrializzazione, insomma, dei territori.
Eh sì, è chiaro quindi il legame con i cambiamenti climatici, con il riscaldamento globale sempre più forte, e appunto che vedono questi fenomeni aumentare di intensità e di dimensioni. In particolare la grandine di sti giorni qua è stata tremenda ed appunto la grandine da sempre è imprevedibile, non è molto facile prevedere le zone e l'intensità. Data la sua formazione appunto all'interno dei temporali, è imprevedibile e non si riesce a capire come prevenirla, è impossibile per i campi, ecco.
Sì, se non con delle misure abbastanza approssimative, ci sono delle reti antigrandine che spesso vengono usate nei vigneti, però insomma non è praticabile, ecco, in tutte le situazioni.
Per capire un attimo come si formano e perché spesso le grandine avvengono d'estate, nell'atmosfera più calde, con l'innalzamento delle temperature dei mari, l'energia necessaria a innescare una convenzione profonda e maggiore favorisce la comparsa di temporali con potenziale grandine. La risalita dell'aria dal suolo verso l'alto nei fenomeni convettivi può formare nubi temporalesche molto più alte di quanto accadeva un tempo, fino a 12-15 mila metri d'altezza. All'interno di queste si formano chicchi di ghiaccio che permangono nella nube più a lungo, risalendo e scendendo molte più volte. Possiamo dire che durante i temporali negli ultimi anni assistiamo a fenomeni più violenti per quel che riguarda le piogge e che la grandine si forma con un diametro più grande. Questo è preso da una dichiarazione di un fisico del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano, un certo Antonello Pasini. Non è la regola ovviamente, ma il rischio è intensificato perché c'è più calore in gioco, più energia coinvolta e le correnti ascensionali sono più forti. Tutto questo ha certamente una correlazione con il cambiamento climatico. Nel caso specifico dell'Italia, circondata dal Mar Mediterraneo, stanno dimostrando insomma che il Mar Mediterraneo sta evaporando molto di più a causa del riscaldamento globale, facendolo immette più energia nell'atmosfera. Al verificarsi di queste condizioni qui di scontro di correnti diverse, questa energia innesca fenomeni temporaleschi e grandinate di elevata intensità. In Italia appunto la presenza di molte catene montuose facilita il verificarsi di fenomeni di questo tipo. Il vento orizzontale infatti quando raggiunge i pendii delle montagne tende a risalire e mentre guadagna quota, si raffredda e forma nubi temporalesche. L'Italia è sempre stato un paese molto soggetto a temporali e grandinate. Quello a cui stiamo assistendo ora però è che fenomeni che un tempo avvenivano solo d'estate possono accadere anche in altre stagioni, addirittura in inverno, spiega Pasini. Questo è dovuto al fatto che il riscaldamento globale in Italia e nel Mediterraneo sta procedendo a un ritmo accelerato. Basta pensare che se nell'ultimo secolo la temperatura media globale è cresciuta di 1,1 gradi circa, nel nostro paese siamo già almeno a 2 gradi. Per questo tutti i fenomeni connessi al riscaldamento, fra cui la grandine, rischiano di spostarsi anche in stagioni in cui prima non c'erano. L'inverno è sempre più caldo, l'autunno estremo è più simile alla fine dell'estate di un tempo e di conseguenza fenomeni come temporali e grandinate non possono che espandersi nel tempo. Questo è appunto un resoconto veloce appunto per dire sì, per dire non è maltempo, non è un'intemperia così casuale o data da spostamenti di nubi, c'è appunto tutto un legame con tutto il riscaldamento globale e la produzione sempre più estrema che porta appunto a questi danni qui. Notizia infelice, con i chicchi di grandine non vi sconsigliamo di farvi cocktail, potreste riusarlo per i cocktail, abbiamo provato ieri anche ad assaggiare un chicco, era salatissimo e acido e non...
Beh, a parte no. Minerali vari che trasporta chissà da dove, appunto...
Visto l'inquinamento prodotto in questi ultimi anni, sempre più forte, sconsigliamo proprio vivamente di farlo.
Per il bong.
Forse per il bong, sì. Se ci entrano, perché ormai stanno venendo giù chicchi così grossi che non entrano nemmeno. Dovete comprare un bong gigantesco.
E poi niente, leggiamo questo comunicato che ha rilasciato Coldiretti in questi giorni, che vabbè, pur essendo un'associazione di interesse, comunque ci fornisce alcuni dati abbastanza preoccupanti e quindi appunto si inizia con le grandinate con delle vere e proprie palle di ghiaccio che hanno colpito produzioni di grano, ortaggi, barbabietole, frutta, vigneti, ma anche alberi, serre, insomma strutture agricole, tetti. La grandine, appunto, è l'evento climatico più temuto dall'agricoltura, proprio per i danni irreversibili che provoca. Perché infatti i chicchi colpiscono i frutti provocandone la caduta o insomma danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni sulla pianta che appunto ne blocca poi la crescita dei frutti. Questo evento climatico appunto si ripete sempre con maggiore frequenza, ma a cambiare non è appunto solo la frequenza ma anche proprio le dimensioni di queste palle di ghiaccio che hanno insomma raggiunto il palmo di una mano ormai, se non di più anche. Però appunto dicevamo, siccome è un insieme di fattori che poi si manifestano in questi sintomi sempre più frequenti ma anche sempre meno, diciamo, interpretabili, e a preoccupare le campagne non è solo la grandine ma anche l'insopportabile ondata di caldo, soprattutto nelle zone del centro-sud, del centro e del sud appunto, dove la frutta e la verdura sta letteralmente bruciando, con delle ustioni che hanno provocato in alcune aziende fino al 90% insomma della perdita della produzione. Si parla di peperoni, meloni, angurie, uva, pomodori, melanzane, e anche la scottatura della frutta e la verdura danneggia irreversibilmente la produzione, fino a renderli invendibili. Questo è un altro limite che ovviamente, parlando della Coldiretti, insomma non può che non essere così, e ovviamente io me lo mangerei un melone bruciato, un'anguria bruciata, però si parla insomma di insomma realtà commerciali agricole, insomma si parla insomma del lavoro di un sacco di persone. E quindi cosa succede? Che si cerca di anticipare i raccolti e diventa sempre meno prevedibile appunto l'andamento delle produzioni. Il caldo di questi giorni non taglia solo la produzione di frutta e verdura, ma si parla anche di tagli alla produzione di uova, di latte e di miele. Nei pollai si registra un calo della produzione di uova drastico, le api con troppo caldo smettono di volare a quanto pare e non svolgono più il loro lavoro, cioè il lavoro che serve a noi per avere il miele. Con un calo del raccolto di miele stimato pari al 70% in meno dal 2022. Con il termometro sopra i 40 gradi ci sono forti ripercussioni anche alla produzione di latte, che è scesa del 10% per le mucche nelle stalle, mentre le pecore sono costrette a migrare in alture, insomma, per cercare pascoli verdi. Se ultimamente vi siete fatti giro in montagna, almeno qua nelle zone, insomma, i prati sono completamente gialli, insecchiti.
Seccume.
Un altro aspetto, diciamo, parallelo ma non insomma non opinabile, è quello della difficoltà di lavorare in queste condizioni, perché appunto ormai è sempre più frequente di notizie di braccianti che stremano sotto il caldo e insomma lavorano in condizioni di precarietà inoltre, quindi ecco, è di sicuro un altro fattore che va a colpire i lavoratori e non solo, ecco.
Qualche consiglio per invece chi ha un orto che è amatoriale, diciamo piccolo, il proprio orto di casa, in questi giorni qua sicuramente si è preso malissimo, sarà agitato, ma noi diciamo di stare calmi e dobbiamo tenere d'occhio gli attacchi fungini alle piante dopo la grandine, quando l'umidità è estrema, viene il caldone, c'è l'infestarsi di malattie fungine come peronospora e altri funghi che attaccano appunto le nostre piante, le foglie, così diminuendo.
Anche l'oidio, una roba
l'oidio, sì. Oidio cane. E quindi consigliamo ai vari ortolani, una volta che la pianta è asciutta, fate aspettare un po' di tempo nelle ore serali, così se non ci sono fiori sulla pianta, si possono utilizzare varie sostanze che aiutano un po' il prevenire e lo contrastare di questi funghi. Ad esempio il tannino di castagno o il caolino si trovano abbastanza facilmente in tutti i negozi, non è niente di cattivo come può essere il rame o altre cose, e appunto aiutano l'evitare di questa diffusione di funghi. Se ci sono i fiori si può usare altri prodotti, cioè per esempio l'uso più generico che si fa, che è il meno invasivo e che è il più naturale, è il propoli, fatto anche quello dalle api, che poverette, rischia di andare in crisi, si capisce bene come se va in crisi una cosa, alla fine a catena va in crisi tutto il sistema. Con il propoli si riesce a contrastare molto bene. Altra cosa da fare è tenere pulita bene sotto la pianta, quindi togliere le erbacce in prossimità della pianta, sarchiare un po' il terreno, rompere il crostone che c'è sopra, evitare che le infestanti siano appunto altra causa di contagio di malattie fungine varie. Quindi non disperatevi e dagli forte. Sono devastate hanno perso un sacco di foglie, la pollina, anche detta merda di gallina, può aiutare un sacco l'apparato fogliare a riprendersi. Se avete anche le galline, quello è un passo un po' estremo, però se le avete sappiate che fa molto bene alle piante. We'll be right back.
Ricordiamo anche poveretti, anche quelli che hanno gli orti, quelli seri.
Un plauso, no? Di solidarietà.
Storie di piantagioni.
Eccole lì. Non si vive di solo zucchine, ragazzi. Dopo una bella mangiata con le verdure dell'orto, un bel digestivo da fumare in compagnia non può mancare. E in questi momenti siamo vicini a tutti i farmer che coltivano cose buone, storie della piantagione.
Allora, appunto, è giusto legittimare e nobilitare questo lavoro, quello del contadino, farmer, ganja farmer, no ganja farmer, tutti quanti. E di sicuro una testimonianza di come anche nell'antichità ci fosse un lavoro, appunto, di interesse sul nobilitare questa attività, e ce lo dà il solito Catone, il Procione, no, com'è che era? Marco Porcio Catone, detto il Porcio. Censore, già nominato più volte, però insomma con questa opera Il Liber de Agricoltura, appunto, cerca di affermare, riaffermare come attività quella dell'agricoltura, contro, appunto, quella della nuova, di questa affermazione di una nuova classe che era sempre più, diciamo, fondava la propria ricchezza sui commerci e sui beni nobiliari, e quindi a tutela dell'attività agricola, che rischiava di essere soppiantata, appunto, da quella commerciale, e Marco Porcio Catone scrisse questo libro, e adesso leggerò due righe, proprio tanto per farvi intendere.
Butta giuste due righe, esatto. A Porcio.
E l'uomo che i nostri antenati lodavano, lo chiamavano buon agricoltore e buon colono. E così, e chi così veniva lodato, stimava di aver ottenuto una lode grandissima. Ora reputo sì coraggioso e solerte nel guadagnare chi si dedica alla mercatura, ma, come dicevo sopra, soggetto a pericoli e sciagure. Dagli agricoltori, invece, nascono uomini fortissimi e soldati valorosissimi, e il loro guadagno è giusto e al riparo da ogni insicurezza. Nulla ha di odioso, e coloro che si dedicano all'agricoltura non sono tratti a cattivi pensieri. Only good vibes.
Positive vibration. Da Sasso fino a Cesenatico, quello che interessa è solamente l'uso pratico.
Stupefacente che in tempi così antichi gli uomini, privi di qualsiasi, diciamo, prova scientificamente empirica,
e riuscivano appunto a inventare tecniche e ad applicarle diciamo con dei risultati più che appunto stupefacenti. Gli antichi sapevano riconoscere la qualità del terreno e come correggerla, e conoscevano la pratica delle rotazioni. La terra, mutando frutti, si riposa. Si legge nelle Georgiche 30 anni prima di Cristo. Peccato che a quei tempi i coltivatori troppo spesso si lasciassero fuorviare dalle credenze più strane, ciechi a quanto di persone potevano constatare. E è già successo che tipo in qualche puntata, cioè, mi sembra una puntata sulla Verza, raccontavamo di come i cavoli non si potessero tipo coltivare vicino ai vigne, alle vigne, perché sennò...
Sì, ci sono tutte nell'orto, ci sono sempre state, ci sono, cioè piano piano hanno scoperto le consociazioni, si chiamano, quindi piante che tra di loro si aiutano, ad esempio, sì, un esempio stupido, pomodoro col basilico,
sì, però in
e piante
casi,
che non fa sì, bene mettere insieme.
Però no, questo non c'è nessuna prova riguardo al fatto che i cavoli, coltivando di vicino le vigne...
No, quella delle vigne era una leggenda, infatti, metropolitana.
Proprio diciamo, infatti questo, insomma, quello che, di cui parlavamo, come appunto quella sul carciofo, che per esempio interrare i semi di varietà con le spine, avvolti ciascuno in un pezzetto di foglia di lattuga, questo portava a poi raccogliere carciofi senza spine, cioè tutte
credenze da, no, da vecchi.
Però una lezione anche loro impararono presto e tramandarono ai posteri. La nostra inerzia sterilisce i campi.
Tramandatelo ai vostri postumi.
E adesso invece inizieremo a parlare un po' dell'orto botanico, che appunto si differenzia da un orto
non botanico, normale,
perché appunto ha diverse finalità, diciamo conoscitive, può essere insomma di carattere agrario, medicinale, ornamentale, quindi insomma non serve per mangiarsi, per sfamarsi, ecco. E le origini degli orti botanici appunto sono un po' confuse, perché l'origine insomma è discussa da diversi autori, ma generalmente la si fa risalire a tempi antichi e più culture diverse. Per esempio nella civiltà azteca è famoso l'orto botanico, c'è un orto botanico molto famoso, tutto circolare, adesso non mi ricordo come si chiama, che però poi è stato distrutto dagli spagnoli. Insomma, già nel Medioevo era molto diffusa la coltivazione di piante medicinali, situati nei monasteri, c'erano delle proprie scuole di medicina. Molte volte appunto l'attività dell'orto botanico era affiancata all'attività didattica proprio, anche universitaria. Infatti tra i primi che si possono trovare in Italia c'è quello del Vaticano e poi quelli universitari di Pisa e di Padova e di Bologna, Firenze, vabbè, così via.
Musica.
Con la scoperta di nuove specie vegetali provenienti dall'Africa e dal Nuovo Mondo, così veniva chiamato, l'interesse per gli studi naturalistici si sviluppò sempre più anche in virtù dell'introduzione in Europa di nuovi alimenti. Quindi sovrani e potenti gareggiavano tra loro per avere un orto botanico ricco di specie rare da collezionare. Esattamente come per i serragli, le specie vegetali rare costituivano un motivo di orgoglio e insomma davano quel surplus allo status insomma dei sovrani. Un esempio palese è quello di Versailles, che erano abituati a fare le robe sempre molto in grande.
Bastardi.
Per esempio, infatti, questo orto nel 1680 è stato ideato ed era destinato a fornire la frutta e verdura a tutta la corte per tutto l'anno. Ancora oggi è visitabile, per oggi vi parleremo non solo, insomma, parleremo anche di altri orti più recenti. Perché è una pratica che tuttora la si può trovare all'interno delle corti più regali,
più stronze, chic, merdose di tutto il pianeta di Occhiane Terra. che arrivano gli orti dei merdoni. Andiamo in Inghilterra, squillino le trombe, la regina Elisabetta, morta pochissimo tempo fa, ha inaugurato, in realtà nel 2009, con tutta quella paura di... dei prezzi che si alzavano. No, aspettate, andiamoci piano.
Piano,
perché le merde bisogna trattarle comunque. Più le giri, più puzzano, è giusto girarle. Allora, hanno fatto questo cazzo di orto nel 2009 a Buckingham Palace. Che bisogno hai, Dio cane, tu che sei la regina merdosa? Ha inaugurato una coltivazione privata di pomodori, fagioli, cipolle, porri, carote. Brava, vuoi un applauso? È arrivato l'altisonante annuncio come un editto del banditore, delle regine. Dopo un mese e mezzo di lavoro quotidiano, non della regina ovviamente, ma di poveri giardinieri sottopagati, hanno raccolto i primi frutti della terra, li hanno depositati nella capiente dispensa di palazzo. E, la settimana scorsa hanno fatto una composizione di fragole Cambridge Favorite, primizia reale DOC, per la torta dell'ottantesimo compleanno del bastardissimo principe Filippo, maledetto. Insomma, si sono messi a fare questo orticello del cazzo. Era da oltre mezzo secolo che i monarchi britannici non prestavano la residenza ufficiale all'agricoltura, perché era già successo per altri scopi. Nel 1940, quindi sotto i bombardamenti dei Crucchi nella Seconda Guerra Mondiale, l'allora 14enne Elisabetta II aveva impugnato la vanga insieme all'amata sorella Margaret nella campagna loro, nei mille terreni che hanno, per incoraggiare i sudditi sottoposti a razionamenti, perché non c'era più da mangiare, c'erano le derrate ridotte, li stavano bombardando. Allora ha detto: beh, faccio l'orto, così do il buon segnale, do l'esempio, vi potete fare anche voi l'orto e vi coltivate i vostri ortaggi da soli. E questa volta in realtà lo stimolo all'autosostentamento è completamente secondario. Nasce bensì questo orto nuovo per conservare semi di piante a rischio di estinzione, come i fagioli francesi Blue Queen, i pomodori Beefsteak and Sun Bay o le cipolle Stuttgarter, senza l'ausilio di prodotti chimici. Insomma, una roba veramente assurda. Io mi dico, il potere che hanno questi bastardi di dare risalto a quello che decidono di farsi, qualsiasi stronzata diventa tutto, dettano legge in qualsiasi campo si buttino, ecco. E con le zappe in mano non li vedremo mai, l'orto c'è, ma lo zappano i giardinieri.
Diciamo che non si sono alla casa reale d'Inghilterra, non si sono prodigati a fare l'orto, ma hanno deciso di iniziare a produrre due cose che più british di così non si può, che uno è il gin del Buckingham Palace.
Tony.
E l'altro è il ketchup. Vabbè, cosa potevi aspettarti? Però da dove viene questa voglia di gin, diciamo? Recita un adagio a palazzo che dice: le donne della famiglia reale britannica sono longeve e forse il gin è il loro segreto. Perché in effetti la regina madre, scomparsa grazie a Dio, amava bere più di un drink al giorno, non più di uno, tipo 4 per la precisione.
Vecchia ubriacona, maledetta, bastarda.
Vabbè, che facci.
Muori. Già fatto. Olè.
Vabbè, e
gli piaceva molto il ketchup, infatti hanno una selezione di pomodori, datteri, che proviene tutta dalla loro fattoria fuori sede, con cui producono questo ketchup da mettere sugli hamburger,
nelle cui... tenute gallesi del fottutissimo principe Carlo, muori anche tu, dio cane,
di cui muori. Appunto la regina va ghiotta di questi hamburger. Quindi...
gin e ketchup, abbinamenti proprio inglesi, che cosa...
Sì,
è male, sì, ho già i denti storti, è solo pensiero.
Oh, ognuno ha già quello che si merita.
Ah sì.
Insomma, questo gin contiene un mix di erbe e spezie, frutti e piante colte nel fottuto giardino di Buckingham Palace, che è uno dei più importanti parchi privati del Regno Unito, stranamente.
Sti cazzi,
che
quello della regina.
Che ospita al suo interno 325 specie di piante, tra cui più di 1000 alberi. Vabbè, no, vabbè, che convivono con 250 specie di animali. Io dice, direi buttiamo giù quel palazzo e lasciamo il bosco allora.
Sì, sì. Notizia un po' così, fatto ironico, si mormora nei corridoi di Buckingham Palace che c'è una nuova amicizia, c'era perché ormai è morta la regina Elisabetta, c'era una grande amicizia con Michelle Obama, la moglie di Barack Obama, ex presidente americano. Morta, non ancora.
Che muoia anche lei.
Certo. Un saluto a Michelle, speriamo.
E che muoia due volte anche la regina.
Siamo carichi
sì,
d'odio.
Sì. È nato questa amicizia tra una persona che ora è morta e una che ancora non è morta. È nata questa amicizia attraverso la loro passione in comune per il verde, la svolta verde, tutto questo green che ormai insomma è imperante. E il bello è che dov'è che si sono conosciute? Al G20 di Londra, al summit dei più potenti merdoni di tutto il mondo. Queste si incontrano e dicono: beh, ma che bello il giardinetto, le erbette,
l'Europa costa troppo,
il praticello,
sai com'è, è difficile fare la spesa,
feste di cazzo,
quello che compri al supermercato fa cagare, dai, facciamoci l'orto a casa, cioè,
la vabbè, vostra passione per assurda. La campagna, mettetevela in culo, c'è gente che ci muore sotto i campi, porco. scavando a fondo nei chili di merda della regina Elisabetta.
Le birre si fanno sentire, esatto. Come avete capito,
ci parte
l'embolo, è partito il trash.
Mandiamola in cacciara.
Esatto.
Articoli tremendi, la dieta chetogenica della regina Elisabetta. Andiamo sul
proprio quello che volevamo.
Il nutrizionismo sfrenato, come ha fatto a restare viva per così tanto tempo senza morire.
Sì, probabilmente si alimentava di cattiveria,
certo, oltre a cattiveria, accidia e cose varie. Il suo regime alimentare era soprattutto in maggior parte proteico, senza farsi mancare i dolci, dicono. Pochi in generale sono comunque i carboidrati che assumeva, visto che l'attività fisica è ridotta, ci credo, se una vecchia decrepita non fai un cazzo. E il vino?
Cioè era abbastanza in forma fino agli ultimi anni.
Ma appunto no, era sempre lì a palazzo a farsi i cazzi suoi. Il vino sì, ma solo dopo i pasti. Non parlano del gin. Vino sì, ma poco. Gin tonic a manetta. Il vino aiutava la digestione. In generale ottimi per la sua vita merdosa più lunga sono stati gli alimenti di stagione, come ovvio che sia, e a chilometro zero, e il miele, che ha un effetto protettivo naturale. Stiamo parlando veramente di, cioè, sembra di leggere Vanity Fair. Potendo permettersi qualsiasi cazzo di cosa, ci credo che mangiasse bene, cioè appunto non aveva problemi, non, di sicuro non andava a prendersi i wurstellini dell'AIA o le scatolette di tonno.
Questa deriva nutrizionista è, diciamo, una cosa abbastanza elitaria che nessuna persona normale può permettersi.
Avrà avuto alle spalle una squadra intera di dietologi, nutrizionisti, che, quindi grazie al cazzo, signora Elisabetta.
Ma torniamo alla Casa Bianca, allora, con la dieta di Joe Biden, che prova a tenersi in forma, ma non ce la fa a quanto pare, perché la consorte Jill sostiene proprio che mangia come un bambino. Allora diciamo che se nella dieta di Elisabetta, più che altro in quello che beve Elisabetta, l'hamburger e il ketchup, c'è niente di più British, qua in Biden non troviamo qualcosa che è veramente molto americano. Infatti, visto l'età avanzata, c'ha tutto un team dietro di collaboratori che spinge Biden a mangiare più pesce, più verdura, perché appunto i suoi consiglieri dicono che mangia proprio come un bambino, cioè i suoi piatti preferiti sono i panini col burro d'arachidi, marmellata, sandwich con la pancetta, lattuga, pomodori, la pizza, i biscotti, i spaghetti con burro.
Kebab? Kebab non lo nominano per ora. Kebab con ketchup abbondante, autoprodotto.
News dell'ultimo momento: essendo astemio, non fa uso di alcolici, ma beve solo Gatorade all'arancia.
Oh, mamma mia.
Ma torniamo a pescare un nome da necrologio italiano nazionale.
Sul toto morto di quest'anno era quotatissimo.
Il più quotato, il più sperato.
Pesci grossi.
Sì, stiamo parlando di lui, Berlusconi.
Morto!
Merda!
Vabbè, dai.
Sì, l'umor nero, l'umor nero a parte.
Un po' di contegno.
Esatto. Un po' di contegno, dai, ragazzi.
Allora, diciamo che anche in Berlusconi troviamo proprio questi simboli di italianità ovunque.
Feticci, anche nel cibo.
Non c'è niente di più italiano di Berlusconi,
sai,
e così anche nel cibo. E veramente è una fissazione di Berlusconi questo celebre menù tricolore che veniva sfoggiato sempre nei pranzi di partito, in quegli ufficiali, quelli degli stranieri, ma anche nelle famose cene dei bunga bunga. Quindi insomma, dall'antipasto al dolce era tutto dei colori della bandiera italiana, cioè veramente non c'è un cliché più
imbarazzante e schifoso.
Si iniziava con una semplice caprese, basilico, mozzarella, pomodoro, per poi assaggiare i tre primi: pennetta al pesto senza aglio rigorosamente, perché no aglio, no cipolla, che per il premier, per il cavaliere.
E c'è tutto della persona che è.
Poi, sì. Poi le penne, i quattro formaggi e le penne a ragù. E anche qua la bandiera l'abbiamo fatta. Mentre il secondo era affidato solitamente alla carne, accompagnata da flan di verdure, spinaci, broccoli e carote. E vabbè, la chiusura, gelato, anche qua palline di fragola, fior di latte e pistacchio.
Gelato alla bandiera. Però secondo me anche lui a fine dei bunga bunga alle 7 di mattina così andava dal kebabaro, dopo tutti quei pasti sontuosi, esatto, lo ordinava ovviamente, sì. La sua pizza preferita, la Pippo. Doveva invitarci, ma forse non saremmo andati, però.
Le passioni gastronomiche, cioè per l'alcol, diciamo, dei potenti della terra, sono più comuni di quanto si possa pensare, perché ci spostiamo questa volta in Corea del Nord con il dittatore più temuto sulla piazza, Kim Jong-un, che appunto sembra che nell'ultimo anno abbia acquistato bottiglie di vodka per più di 150.000 euro. Piacciono molto anche lo champagne, la tequila, e nel 2016 è arrivato a spendere 1 milione di euro in alcol.
Oddio.
Però sembra che anche i formaggi europei piacciono molto, l'Emmental in particolare, lo fanno impazzire. E l'anno scorso ha mangiato oltre 95.000 euro solo di formaggi importati.
Merda. 1 milione di euro in gotti in un anno. È una roba, boh, veramente assurda.
Passiamo all'acerrimo nemico di Kim Jong-un, cioè Donald Trump, che
merda,
secondo un libro scritto da due responsabili della sua campagna elettorale è un appassionato di McDonald's, KFC, pizza e Coca-Cola Light, il tutto non in quantità proprio così piccole. Il suo ordine
prende
standard dal McDonald's sarebbe 2 Big Mac, 2 fillet of fish e un frappè al cioccolato.
Gioca. Che... Anche lui li ordina su Just Eat, non lo vedrete alle code, alle casse automatiche dei fast foods. siamo un po' persi in chiacchiere, però il discorso l'avete capito, insomma, dai. Tanti potenti sono morti, tanti ancora vivi, ma moriranno presto.
Cioè, anche se mangiano...
Puoi mangiare anche l'oro.
Ma prima o poi...
Prima o poi basta, tocca anche a te.
Abbiamo finito con le
siamo
minacce.
Ciò che mangiamo, questo è, e loro mangiano, tanti mangiano merda, ma mangiano bene, comunque rispecchiano, insomma.
Siamo quello che non mangiamo, anche.
Sì, sì, in barba a Feuerbach, che diceva queste perle. Insomma, così che siamo, dobbiamo dire.
Sì, siamo arrivati appunto a ora di cena. Adesso iniziamo a pensare a cosa mangiare.
Sì. Salutiamo tutti i nostri sponsor che in questi giorni ci hanno foraggiato e ci foraggeranno ancora almeno per questa sera, senza fare nomi. Sì. Grazie a tutti.
È solo molto in rosso e basta.
Esatto. Grazie anche a chi non ci ha sponsorizzato e non ci ha foraggiato.
Sì, grazie anche a loro. E più tanto. No. Tanto hanno fatto solo che una figura di merda.
Sì. A chi è venuto, chi è anche... venuto, chi c'era, esatto. Chi è rimasto a casa. Un grazie speciale.
E quindi dai, in teoria ci risente presto. Non vogliamo
ci
illudere
proviamo,
nessuno.
Ma...
Però dai, stiamo riprendendo quello che volevamo fare, quello che stavamo facendo, quindi... State connessi sulle frequenze di Radio Stecchio. Oh.
Why? Edit. Those words of make-believe, make it happen.